Il pandoro fa male? Dipende da quanto ne mangi, ma soprattutto dipende dal fatto che tu sia o meno un influencer. Sono trascorsi circa 3 mesi dall'affare Balocco e il pubblico italiano ha assistito un po' incredulo alla spirale discendente della dinastia Ferragnez, passata da modello unico di successo italiano a favola distopica, una sorta di Black Mirror meneghino. Lasciamo il gossip ad altre più autorevoli testate, ma la storia ci interessa comunque perché Chiara Ferragni e Fedez sono stati a lungo, almeno in Italia, gli Uber influencer, un esempio da emulare per chi sognava questo mestiere, una scommessa sicura per i brand, che si sono ritrovati poi in comprensibile imbarazzo, ne hanno dovuto allontanarsi rapidamente da una storia ormai tossica. Se chi incarna l'idea di influencer fa una fine così misera, allora il rischio è che tutta la catena del sistema influencer crolli come un castello di carte. Non tanto perché il pubblico non si fidi più, una ricerca BVA ad Oxer restituisce un'immagine molto più sfumata, ma perché forse i brand preferiranno fare altro con i propri soldi. Ovviamente non è solo il caso Ferragni a spingere in questa direzione. Da un lato ci sono le dinamiche di mercato, fare l'influencer o ancora di più il creator è una carriera sempre più difficile, come testimonia l'esodo che sta avvenendo da YouTube, dove solo i titani come MrBeast continuano a prosperare. E gli stessi social stanno cambiando con dinamiche di interazione diverse. Infine, non possiamo non parlare degli influencer virtuali. Non sono più una novità, ma di certo l'intelligenza artificiale generativa li sta rendendo accessibili a sempre più brand. Inquietanti? Forse, ma nel mondo dei deepfake il pubblico sembra sempre più familiare con il concetto di post-realtà e gli influencer generati o renderizzati accumulano milioni di follower, senza contare che non possono fare figuracce.
Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo.
Non è il caso.
Ah, sì? Tu hai capito a che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo.
No, no.
Sì, come no? No. Sì. E invece sì.
Benvenuti alla puntata numero 204 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 5 aprile 2024, io sono Andrea Ciulo e qui con me c'è Pasquale Borriello.
Ciao Andrea, ciao a tutti. Torniamo un po' alle origini, via.
Torniamo alle origini.
Basta, abbiamo questa intelligenza artificiale, esatto. Ne parlano ovunque, al TG1, insomma basta dai.
Ormai è parte di noi, forse siamo noi, insomma, ne parleremo magari ogni tanto, però parliamo anche d'altro perché poi se ne parla veramente, come dicevi, tantissimo. E torniamo un po' alle origini del podcast, parlando proprio di, come dicevamo, di comunicazione, tecnologia, cultura. E siamo partiti da una notizia che notizia non è più.
E partiamo dalla cultura, diciamo.
Partiamo caso. Dalla cultura e quindi Chiara Ferragni, no? Notizia vecchia, tra l'altro, quindi noi non siamo necessariamente un podcast di news, perché vecchia, in termini di news cycle, parliamo di inizio anno, Pandoro, giustamente, festività. Però oggi volevamo, insomma, fare una riflessione un po' a freddo di quello che sta accadendo, perché, insomma, i poveri Ferragnez che adesso si stanno un po' cercando di salvare tra bambini fotografati di spalle, Ferrari comprate e condivise, insomma c'è un po' di caos in questo momento, però
un po' di confusione,
un po' di confusione,
un social media manager, non lo so
esattamente, però sono semplicemente un simbolo. In realtà sappiamo, insomma, credo che molte delle persone che ci ascoltano lo abbiano sentito magari in azienda, parlando con colleghi, che l'atteggiamento almeno dei brand, delle aziende verso gli influencer comincia ad essere quantomeno un po' più cauto. Se prima erano una soluzione che veniva in qualche modo, come dire, inserita nei piani quasi senza pensarci, adesso ci si fanno due conti.
Qualche volta, non possiamo citare casi che ci sono capitati direttamente, però qualche direttore marketing di qualche azienda, quindi resto sul vago, mi ha detto, ma aspettiamo con gli influencer, aspettiamo a fare qualcosa, non facciamo subito delle operazioni, anche perché, questo mi è stato detto ovviamente qualche mese fa, quando il caos dei Ferragnez era all'apice, però credo che sia un po' rimasta come approccio, cioè abbiamo finalmente aperto gli occhi, non può essere risolto tutto dagli influencer di turno, no?
Sì, anche perché, come diciamo, ci sono delle dinamiche che vanno un po', come dire, a creare una tempesta perfetta. Da un lato, noi sappiamo che i piccoli influencer negli ultimi anni hanno guadagnato terreno, no? Il cosiddetto micro influencer, che è quello magari piccolino, che ha 200 follower, ma ne trovi tantissimi, presenta dei rischi minori in termini di crisi, perché non farà nulla di così.
Qualcuno su Twitter diceva che dai 15.000 follower in poi cominciano ad arrivare le richieste dei brand, quindi i brand hanno diminuito un po', no? le pretese di avere questi influencer, esatto, con milioni di follower ottenuti chissà come, tra l'altro, perché da un giorno all'altro, no, la Ferragni ha perso 200.000, 300.000 follower, quindi chissà, erano veri, esatto, non erano veri?
E soprattutto, a quanto pare, grandi cali di engagement, cioè le persone magari li seguono ancora, ma non se la sentono più di andare ovviamente a interagire. Però il problema di avere i piccoli, che sono molto più tranquilli, perché diciamo una persona che ha, non lo so, 15.000 follower difficilmente balza gli onori della cronaca il giorno dopo, però queste, insomma, queste persone che sono attive, ecco, magari hanno adesso forse un po' più difficoltà. Lo dico perché c'è il fenomeno che stiamo insomma monitorando, della fuga da YouTube, ovvero YouTube insomma ospita tanti creator che vivono di questo, che provano a vivere di questo e vivono chiaramente...
È una di quelle piattaforme che noi ignoriamo perché siamo un po'... magari guardiamo molto Instagram, però YouTube ha delle modalità di monetizzazione che sono molto più efficaci di Instagram. Cioè, per monetizzare Instagram fondamentalmente devi venderti, per monetizzare YouTube devi creare contenuto. Quindi è un modello di business un po' diverso. YouTube paga i creators in funzione della quantità di pubblicità che riesce a vendere su quei video, fondamentalmente, ora banalizzo, che è un bel po' diverso. Ora Mr. Beast ha costruito un impero, ma mi sa che non è rimasto da solo, è rimasto lui e l'intelligenza artificiale.
Eh sì, perché diventa, ecco, per i piccoli molto difficile rendere conveniente questo lavoro, no? Quindi c'è un po' questo incastro, i brand forse sono stanchi dei grandi, però i grandi sono forse gli unici che ce la fanno economicamente a sopravvivere. E quindi in questo incastro, insomma, è un po' complicato orientarsi. È chiaro che un Mr. Beast, a parte, ora non è neanche un riferimento per il pubblico italiano, no? Però è un, insomma, per chi non lo conoscesse, è senz'altro lo youtuber più di più grande successo in questo momento, ma è una persona che oggi investe anche 3 milioni di dollari nella produzione di un video, quindi è paragonabile di fatto a un broadcaster, no? come peso. Associarsi a una figura di questo tipo di fatto vuol dire
che spende più lui per fare 15 minuti di video che la Rai per fare una puntata di una fiction,
esatto, quindi diciamo che la figura del creator da cameretta,
e lui non paga gli attori, cioè, credo che la Rai li paghi gli attori, quindi penso
diciamo che Mr. Beast se la passa abbastanza bene, però è chiaro che a quel punto si ritorna
lui che
un po'
nel campo Squid Game, ha riprodotto Squid Game,
sì,
giusto?
Sì. Sì, ma no, ma lui fa insomma, produzioni che sono veramente degli show televisivi di fatto, no? Quindi il canale è un canale social, però poi il tipo di produzione, il tipo di personaggio sono molto più vicini a celebrity televisive, no? E che noi continuiamo a vedere i social come uno strumento molto grassroots, però in realtà c'è un consolidamento in atto anche lì da tempo. Poi ci sono tutti i micro, chiaramente. Però ecco, sui micro c'è il tema di quanto dureranno, perché poi sappiamo che i social hanno zoppicano un pochino, no? Per dire, un influencer di Instagram di fronte all'ascesa di TikTok potrebbe farsi due conti, provare a cambiare piattaforma, però TikTok funziona in un modo diverso, no? E quindi essere influencer su TikTok è un po' diverso da esserlo su Instagram. Bisogna essere in grado di intercettare più facilmente un pubblico nuovo rispetto a Instagram, che magari presenta l'opportunità di costruire un seguito invece più fedele. Quindi il mondo degli influencer è diventato molto più spinoso per i brand, o meglio, molto meno automatico da attivare. Mi verrebbe da dire che bisogna attivarli solamente con una buona ragione, con un buono studio del personaggio e non solamente della sua audience, e anche magari con una relazione che sia a quel punto un po' più duratura. Però dove è stato fatto un cosiddetto vetting del personaggio, perché il problema poi è che ci si trova in crisi come, insomma, quella della Ferragni è un po' l'esempio la cautionary tale, no? L'esempio che valga di morale per tutti, per cui magari la crisi non riguarda il tuo brand, ma tu ti sei legato a quell'influencer e quindi te la becchi pure tu, anche se non sei balocco. E
Secondo
quindi
me i brand devono chiedersi proprio cosa vogliono farci con questi influencer, al di là di guadagnare una qualche visibilità, di cercare di fare, ma succede molto di rado, una specie di osmosi di followers, per cui se un influencer ha tanti follower magari cresce anche il mio profilo, anche se ho visto anche coinvolgere, diciamo, influencer con meno follower del brand, quindi non è neanche detto che sia questa la... però c'è un dubbio intanto sul fatto che gli influencer davvero portino benefici commerciali, perché poi alla fine i brand hanno questa differenza: vendono prodotti, gli influencer vendono loro stessi, e quindi l'influencer è bravo a vendere, o là, è bravo a vendere se stesso, ma è bravo anche a vendere i prodotti in modo credibile. Questo è tutto da dimostrare, tutto da capire. Mi viene da dire che finora l'unico strumento inventato dall'uomo che serve a vendere prodotti è l'advertising, è la pubblicità. Quindi o la chiamiamo pubblicità, o se vogliamo fare content, forse dobbiamo farci altro. Il content vende se stesso. Un
certo.
bravo editore si fa leggere, un bravo filmmaker si fa vedere, punto. Un bravo influencer, un bravo creator si fa vedere, si fa leggere se è un creator testuale, ma insomma non ce ne sono molti, a dire la verità.
Ma
Quindi in questo
infatti
senso, un bravo podcaster si fa ascoltare, noi speriamo di essere tra quelli che si fanno ascoltare o sentire almeno. Quindi credo che debbano un po' decidere i brand cosa fare con questi cavolo di influencer che sembravano la soluzione a tutto. Poi abbiamo capito che alla fine li puoi usare come testimonial o poco più, ma allora
Esatto,
torniamo
esatto.
all'advertising e allora scegliamoli pure per come sono, per quello che fanno, ma usiamoli solo per fare la pubblicità. Credo che un brand di automotive che coinvolge la Ferragni la usa come testimonial, poi ci fa dei video un po' bruttini sui social, ma facci direttamente lo spot. È vero che lo spot costa un po' di più e il video non te lo fa la Ferragni, ma devi coinvolgere la troupe, però mica si può avere tutti. Devi scegliere.
Per molto tempo diciamo che per semplicità sono stati considerati un media, no? Per cui io prendo l'influencer per la sua reach, per il suo pubblico. In realtà, come dici, la figura della persona ha un peso e, tornando proprio a delle vecchie conoscenze, insomma, a dei concetti ben noti poi all'advertising, nel momento in cui scegli un testimonial, di fatto il testimonial ingombra il quadro, no? E quindi facilmente ti ruba la scena, a maggior ragione se il rapporto non è continuativo, per cui non crei neanche quell'identificazione brand testimonial che a lungo andare ti può comunque portare un riflesso. Quindi se io arrivo a pensare che la Ferragni è balocco perché magari da per 3 anni viene ingaggiata, allora forse ha un senso. Se l'attivazione è spot, sarà sempre più importante l'influencer del prodotto, no? Quindi hai una reach, però è chiaramente una reach che vale quello che vale. Per questo, ecco, forse uno studio di queste relazioni un po' più approfondito, un po' più mirato e, come dicevi, forse un po' più vicino alla dimensione del testimonial, in cui il personaggio è scelto per un motivo ed è poi portato avanti insieme al brand abbastanza a lungo da far pensare anche al suo pubblico che creda in quel brand, perché invece sennò il rischio è di fare un po' tipo il live shopping che tutti abbiamo visto, no? Con la venditrice che prende un prodotto 2 secondi e la lancia e ne prende un altro, no? Credo sia
Però quanto è divertente come format, di come fuori di
divertentissimo.
controllo.
Però vende
Quindi.
perché il punto, per esempio, è che gli influencer, se ricordi, negli anni scorsi hanno pensato: beh, tutti mi danno da vendere i prodotti, lancio il mio prodotto. No? C'è stata un'ondata di prodotti, linee di prodotto lanciate proprio da
Adesso non tanto.
adesso non tanto, perché gran
I famosi
parte di questi
braccialetti
lanci.
della Ferragni che nessuno vuole.
Questi lanci in gran parte sono andati veramente molto male. Ci cioè, sono resi conto che, pur avendo milioni di follower, poi quelli che andavano a comprare erano pochissimi. E qui la differenza tra un
Posso fare il
brand
boomer?
e... Vai, vai,
Posso
vai,
fare il boomer?
sfoghiamoci.
Oh, ma che belli prodotti fatti da aziende che sanno fare i prodotti, invece che il cappellino, il trucco dell'influencer, no? Cioè il trucco, il cappellino, la penna, la matita. Perché adesso stavo vedendo Sinner, il mitico Sinner, non
Ah.
possiamo non parlare di Sinner, no? Lui un po' sta diventando un influencer suo malgrado, no? Perché comunque la sua borsa Gucci sul campo ha fatto più che tendenza, cioè credo che Gucci preferisca associarsi, cioè non credo, lo fa, associarsi più a Sinner che non alla Ferragni. Però quello è effettivamente il testimonial, quindi gli influencer rimangono come testimonial, perché sei famoso per qualcosa che fai al di là della della pubblicità, quindi fai qualcosa di importante, e però in quel caso è vero, non è... e quindi i brand vogliono accostarsi a te. Però che addirittura mi fai il diario Sinner, forse quello è un po' troppo. Cioè, davvero voglio mettere il cappellino con la polpetta di Sinner? Cioè, non mi ci vedo, al di là del suo staff, il suo team, i suoi super fan che vanno in giro con le carote, perché lui sono i carota boys, credo si chiamino, no? Al di là dei super fan, anche la Ferragna avrà dei super fan, delle super fan, non lo metto in dubbio. Però veramente voglio una... Se scelgo un prodotto, voglio quel prodotto, al di là del nome. Certo, poi se diventi come Ye, giusto? Kanye. Quindi certo. Come Ye, che crea un mondo e poi il prodotto è pure una cosa figa, è una cosa un po' diversa. Non è semplicemente il rossetto con l'occhio della Ferragna, non è semplicemente il cappellino con la Fox di Sinner, ma è una roba... Cioè, sono un paio di Adidas che sono fighe a prescindere, poi che sia Ye o altri. Però che bello i prodotti, pochi, perché dobbiamo essere sostenibili, però che scelgo un prodotto in quanto tale. Non c'è nulla contro, non ho nulla contro Gucci. Se vuoi la borsa di Gucci, te la puoi comprare, te la compri, e amici come prima. Certo che ti compri la borsa con sopra scritto Ferragni, ma perché? Gli unici cognomi che voglio sui miei vestiti sono cognomi di quelli che fanno i vestiti, e possibilmente neanche li vorrei scritti sul mio corpo. Però, capito, ma il cognome di una, o il nome, o quello che vuoi, di queste celebrity. Poi c'è il tema sportivi, in cui sì, c'è la maglietta con il nome del campione, che però è un po' diverso, no? Quelli non sono influencer. Quindi torniamo un po' a chi fa tennis, chi fa... Il problema è, ma che Ferragni, che fa? Perché Fedez ce l'aveva una carriera da...
Sì, esatto.
No? Fai musica, perché no? Anche, non so se stai guardando LOL.
Ancora no,
Mosh ha provato, lui nella prima puntata lui prova a fare, partecipa come concorrente, dico questo spoiler, ma non credo sia particolarmente segreto. Non è un comico. Ognuno deve fare un po' il suo, abbiamo sdoganato a partire dalla politica, devo dire, che chiunque può fare tutto, solo perché c'hai un audience, c'hai un pubblico. Invece no, c'è un po' di professionalità, e i prodotti e la comunicazione richiedono professionalità. Io non mi metto a fare borse, e la Ferragni non si deve mettere a fare trucchi. Poi, per carità, si fa tutto per il business, Però, insomma, un po' di sano prodotto, sano advertising, un po' di professionalità.
Diciamo che hanno... questo è anche un po' il risultato del malinteso per cui le metriche social corrisponderebbero a metriche di business, mentre sono mondi molto diversi, no? È una parte, chiaramente, del mix, però non necessariamente poi una grande visibilità su quelle piattaforme si traduce in qualcosa, no? Da solo non basta, quindi questi grandi numeri un po' vuoti, un po' gonfiati, spesso si risolvono in nulla di fatto, se non addirittura in danno, laddove poi l'influencer sia qualcuno che, come dire, non ha costruito una credibilità di altro tipo, e quindi i brand se ne stanno un po' accorgendo, visto che insomma il costo degli influencer è lievitato, no? Nel tempo iniziano a dire, forse potrei fare altro, no? Potrei cercare di portare il pubblico...
Quanto sono bravi gli attori che hanno studiato per fare gli attori invece degli influencer che fanno i film?
Certo.
Sono bravi gli attori, se sanno fare gli attori, anche perché credo che sostituiremo tutto con l'intelligenza artificiale, c'è una deprofessionalizzazione clamorosa, quindi... Punto.
Ma guarda, non è un caso, no? Questo ci porta un po' al tema degli influencer virtuali. Se l'unico obiettivo è pubblicare dei post carini in cui ti mostro delle scene aspirazionali, oddio, la differenza del fatto che tu sia vero o meno è veramente minima. Il fatto che gli influencer siano veri aggiunge sempre meno, a meno che non abbiano per l'appunto una storia molto interessante, umana, o una capacità da creator molto particolare. L'influencer che sta lì per farsi ammirare, che effettivamente è già una categoria un po' vecchia, è facilmente rimpiazzato dal virtuale, perché la nostra esperienza è quasi indistinguibile, quindi gli influencer virtuali che sembravano fino a un po' di tempo fa qualcosa di veramente molto alieno, ormai sono tanti, sono anche molto seguiti. Cosa vuol dire che sono seguiti? Quasi nulla, sono dei canali di visibilità, ci sono brand che ci lavorano, forse sono una scelta quasi più onesta, nel senso che sono un gioco, sono un grande gioco. E di fatto anche gli influencer sono in larga parte un gioco, no? Perché sono dei lifestyle
Tu
totalmente
che lavori con le
costruiti.
parole e lavorare con le parole adesso significa lavorare anche con tutti gli altri mezzi, visto che c'è,
Sì.
visto che hai prompt come strumento potente che sai usare magistralmente. Cambiamo invece del travel influencer. Ok, è un esperto di viaggi? Invece che make-up influencer, ok, sei un make-up artist. Cioè, togliamo la parola influencer che è diventata uno sport influencer. Che vuol dire? Sei uno sportivo? Sei un allenatore? Sei un coach? Nulla contro i vari coach che ormai anche su Twitter mi perseguono e mi dicono ecco il fitness, forse perché sono in quella fase dell'età in cui se non ti metti a fare sport poi decade tutto. E nulla contro, però se lo sai fare, non è che visto che allora mi dai consigli su cosa mangiare o cosa... Ci sono i nutrizionisti, ci sono i medici, cioè ci sono delle professionalità che guarda caso anche sui social possono avere un seguito in quanto bravi
Esatto.
professionisti, non solo in quanto bravi, altrimenti fai l'entertainment o fai TV o fai podcast, per carità.
Non a caso spopolano su TikTok, ad esempio. TikTok ospita molte persone con competenze verticali, a volte sono anche medici o sono, insomma, esperti di vari campi che danno le
Ero
pillole
su
delle
TikTok, c'è questa cosa dei medici, degli avvocati che ti danno, dei fisici, che ti danno
loro. Sì,
delle
sì,
dritte
sì, sì.
tecniche.
Perché diciamo il fatto di avere una competenza anche magari anche classica se vuoi in realtà ha un valore. Se devi semplicemente intrattenere, allora forse il gioco si è fatto molto più complicato
Guarda, mi
perché
arrivo a spingere, non è solo la competenza, intendendo per competenza magari aver studiato, puoi essere un modello, una modella, puoi avere la competenza di saper curare il tuo corpo ed essere bello da guardare, nulla contro, puoi avere una bella voce, o puoi anche avere, diciamo, delle doti magari su ambiti nuovi, cioè puoi far ridere, puoi... Quindi in quel caso magari sei un bravo comico e sicuramente gli strumenti social ti danno la possibilità di emergere di più, però non sei un influencer, perché il creator, che vuol dire il creator? Significa che crea video, allora siamo tutti creator. È un po' rischiosa, secondo me questa cosa dell'influencer e creator dobbiamo cominciare ad abbandonarla, non è
sono
che sei un
d'accordo.
creativo, ma un creativo significa che crea, non che copia, non che è un po' diverso, no?
Beh, sì, mi viene da dire che pesa quasi l'unicità della tua storia, che è quello che, per dire, l'AI non ti può dare. Il fatto che ci sia una radice in una storia umana che è reale e che quindi ti interessa in quanto tale, anche se è molto piccola, anche se è molto specifica, no? Noi, devo dire, da vecchi millennial abbiamo vissuto il picco dell'epoca degli influencer, che è stato un periodo di grande omologazione, quasi al punto di diventare parodia. Cioè, questi personaggi che si somigliavano un po' a tutti, che facevano tutti le stesse foto, che erano tutti anche visivamente, e ancora un po' lo sono. Ed è paradossale perché proprio per inseguire quello che funziona, quindi l'omologazione data dalle best practice o comunque dai trend dominanti, sono andati dritti nelle braccia, mi verrebbe a dire, anche dell'AI, che tende a fare proprio questo, ti dà
Guarda,
in modo uniforme quello che funziona.
parafrasando un grande pensatore che si chiama Rocco Siffredi, lui spesso aveva questo battibecco social con Gianluca Vacchi. E in uno dei suoi video più famosi, parafrasandolo, perché sarebbe bene che le persone diventassero famose per quello che sanno fare e non il contrario, no? Cioè, tu fai qualcosa e diventi famoso perché sai fare quella roba lì. Non diventi famoso semplicemente perché stai diventando famoso. Non sei
Certo.
famoso solo per fare praticamente il nulla. Ma con le tue. Quindi, non so, Gianluca Vacchi, sei un bravo imprenditore? Ok, puoi acquisire una notorietà come bravo imprenditore, ma se semplicemente ti sei ritrovato 700 milioni di euro in banca, non so se quello è un merito sufficiente per essere un influencer. Dopodiché, magari è bravo a fare i balletti, non lo so, non saprei giudicarlo. Benissimo, sei bravo a fare i balletti. Poi magari, diciamo, i tuoi housekeeper cerca di pagarli anche, insomma, non, però al di là di questo, soprattutto se fanno i balletti con te, insomma, perché non è il massimo. Però fai qualcosa di buono, bene, ottieni visibilità. E qualcosa di buono può essere anche, non devi avere delle skill, non è rocket science. Anzi, forse dove ci sono delle hard skill molto forti, non è detto che tu sia abbastanza bravo per divulgarle. Quindi puoi anche essere un divulgatore, puoi essere un appassionato, non devi essere un professionista di quella disciplina. Però qualcosa di buono devi saperlo fare. Invece qua mi sembra che sia un po' tutto al contrario. Siccome sai fare i video, allora qualunque cosa fai va bene, perché se no andiamo sui video ASMR oppure Ecco, temo che stiamo allevando, non so se anche i tuoi bambini, una generazione che si mette a guardare persone che scartano cose. Ecco, quanta abilità ci può essere nello scartare le cose o nel fare gli slime? Ecco, quello è rischioso.
Sì, diciamo quel tipo di contenuto che mi fa proiettare in una situazione piacevole, magari esisterà, ma non sarà più necessario che lo facciano persone, perché ma può essere totalmente simulato, no? Qual è il valore? Quindi sì, probabilmente per molti è il momento di iniziare a pensare a cosa nella propria esperienza personale, che magari è stata seppellita per creare un personaggio, in realtà può essere più interessante, più attraente.
E poi ovviamente questo significa che i più bravi diventeranno famosi, ma non tutti, come invece sembrava fosse possibile grazie ai social. Quindi se sei bravo veramente, probabilmente riuscirai ad uscire, devi aggiungere però la competenza anche del creator in qualche modo. Ma è il contrario, non è il travel che si aggiunge all'influencer, è la capacità di influenzare che si aggiunge alla tua capacità di... Guarda, arrivo a dire anche alla tua capacità di spendere i soldi per fare i viaggi, perché pure per quella ci vuole, non è detto che
Ah,
tutti
certo.
i milionari riescono a comprare cose giuste. Quindi anche quella potrebbe essere un'abilità, che di fatto è una non abilità, però arrivo a giustificare anche quello. Però aggiungi la parte di creator dopo, non metterla, non è che sei un creator e poi fai travel. No, fai travel, scegli i viaggi, sai fare il make-up, sai fare qualcosa e aggiungi l'essere creator. Così recuperiamo, secondo me, un po' dell'essere... Anche umani, quelle cose per cui ci serve un corpo, che qua ovviamente mi chiedo, diciamo, sto attento a non andare oltre.
Esatto, un po' di sano valore umano. Quindi adesso anche noi ci concentreremo a pensare cosa siamo
A
bravi a
cosa sappiamo
fare
fare?
per la prossima volta, così non ci seguirete solo perché siamo, insomma, incredibilmente affascinanti
Perché siamo e simpatici, visto che potete anche
simpatici,
vederci in
insomma.
video, ve lo ricordiamo.
Però ecco, cercheremo di capire se sappiamo fare anche qualcosa. Io nel frattempo vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi in questa prima puntata post AI, quindi per gli appassionati dell'AI spero che, insomma, anche questi nuovi temi vi coinvolgano. E intanto vi ricordo che tutti i temi che abbiamo citato, di cui abbiamo discusso, sono trattati anche nei link che trovate nella newsletter. Se non la ricevete, andate su substack.com e iscrivetevi gratis e vi arriva con tutti i link delle puntate. Per essere aggiornati sulle nuove puntate in uscita, iscrivetevi su Apple Podcast, Spotify o Google Podcast, dove volete, insomma, sulla vostra piattaforma preferita. Potete chiedere ad Alexa di mettere il bernoccolo. Su ilbernoccolopodcast.com trovate tutte le puntate precedenti. E su Instagram ci siamo il Bernoccolo, lì condividiamo notizie, quindi seguiteci anche lì. Se la puntata vi è piaciuta, fatelo sapere a tutti e aiutateci a far piacere all'algoritmo con una bella recensione, soprattutto su Apple Podcast, anche solo stelline, ma se avete qualcosa da dire, meglio ancora. E se poi volete condividere questa puntata sui social, fatelo con l'hashtag IlBernoccolo. Alla prossima!
Ciao!